Quando dobbiamo accompagnare il cane a fare la passeggiata, facciamo sempre questo rituale. Applichiamo il guinzaglio. Vogliamo aprire le nostre Bibbie e poi, se potete rimanere su questo capitolo, mettete un segnalibro perché ritorneremo spesso naturalmente su questo testo, che è il testo che ci accompagnerà in questa riflessione che faremo stamattina, che si intitola La risurrezione di Cristo, quindi capitolo 15 di Primo Corinzi, pagina 1216 per chi ha una Bibbia come la mia. Vogliamo leggere i primi 11 versetti. Se c'è un fratello che può leggere per noi, ad alta voce, in bella voce.
Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state già anche salvi, mediante il quale siete salvati. Purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete
Grazie. Ho intitolato questo messaggio Edizione straordinaria. Noi sappiamo che ogni tanto succedono delle cose straordinarie e quindi esce un numero straordinario di un giornale o di un telegiornale. Si dice che un cane che morde una persona non fa notizia. È vero? Dice però una persona che morde un cane, quella è una cosa straordinaria e quindi viene messa subito sul giornale. Essere morsi da un cane è una cosa normale. Io sono stato morso da un cane quando ero piccolino, mi si era attaccato proprio qui dietro, vicino, non avevo il portafoglio, quindi. Ma chi di noi non è stato morsicato da un cane, morso da un cane, oppure ha conosciuto qualcuno che è stato morso da un cane? Posso vedere le mani alzate? Quindi non fa notizia, mi dispiace per voi, nessun articolo sul giornale per voi, mi dispiace. Ma ci sono dei fatti straordinari che conserviamo, perché sono cose straordinarie, proprio straordinarie, come quando siamo andati sulla Luna per la prima volta. Io ancora conservo il giornale, questo qui, è di tutto peggio del padrone. Chi è che ride qui? Porta la data del 17 luglio 1969, destinazione Luna, destinazione Luna. E l'ho conservato e per trovarlo è una fatica perché chi conserva le cose poi deve avere anche una buona memoria per dove l'ha messo, Non è così facile. Conserviamo tutti qualche cosa. Qualcuno dirà, ma io ho conservato mia moglie tutti questi anni. No, non è la stessa cosa. Non ci provate, non è la stessa cosa. Ma chi di noi non conserva un biglietto scritto da nostro figlio quando era piccolino, oppure dalla nostra madre o da un nostro, per noi che siamo adulti, magari da un biglietto che abbiamo ricevuto di auguri, un diploma, un attestato. Tutti quanti conserviamo queste cose perché non è la normalità, sono cose straordinarie e quindi le conserviamo con tanta cura. Mio padre, per esempio, conserva, lui ha fatto un spettacolo tanti anni fa. E lui andava per i paesi come comico a far ridere la gente, a provare a far ridere la gente. E lui ha lavorato anche con Enrico Montesano, quando allora non era conosciuto da nessuno. E io ho conosciuto Enrico Montesano, prima faceva il rumorista lui, non faceva proprio il comico. E ho mangiato con lui, proprio a tavola con lui, ero bambino, io avrò avuto 10 anni. E lui conserva nel garage la locandina dove c'è il nome Caputo Giuseppe e Enrico Montesano, che si chiamava Harry a quel tempo, Harry Montesano. E che tutti quanti ci teniamo a tenere queste cose perché appunto sono straordinarie. E stamattina vediamo delle cose straordinarie. E vediamo il primo punto che vorrei vedere stamattina. Il Vangelo e i suoi effetti straordinari. Poi vedremo il secondo punto, il Vangelo e la sua testimonianza straordinaria. E poi il Vangelo e il suo messaggio straordinario. E veniamo al primo punto. Paolo inizia una parte molto particolare e importante della sua epistola, al capitolo 15, forse potremmo dire l'essenza della vita cristiana. Senza questa parte veramente ci mancherebbe qualche cosa. È come se togliessimo il motore dalla nostra macchina. Qualcuno dirà magari, come va? Oppure togliessimo il cuore dal nostro corpo. O togliessimo le pile dalla torcia elettrica. E così questo capitolo è importante, come sta il motore alla macchina, come stanno le pile alla torcia elettrica. È veramente straordinario, veramente importante. E si sono scritti e si scriveranno tanti libri sul Vangelo. Ma io penso che qui ci abbiamo proprio l'essenza più importante di cosa è il Vangelo e la sua straordinarietà. E leggiamo proprio dal primo versetto. Vi ricordo, fratelli, possiamo seguire anche le nostre Bibbie, vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ma quali sono appunto gli effetti straordinari di questo Vangelo? Abbiamo detto che il Vangelo e i suoi effetti straordinari. E il primo effetto più importante, udite, 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 è che il Vangelo salva. Il Vangelo ti salva. Ha il potere di salvarti. E questo è stato il più grosso, il più grande dei problemi più drammatici di tutto il mondo. La cosa più straordinaria e più importante che l'uomo abbia mai scoperto è proprio che c'è la possibilità di essere salvati. Da più di 6.000 anni l'uomo cerca una soluzione al suo peccato, cerca una soluzione alla morte, avere la vita eterna. Sono 6.000 anni che l'uomo sta cercando questa soluzione. E grazie a Dio, la gioia che noi abbiamo oggi è di scoprire che c'è la soluzione, c'è la via. Quello del peccato è un problema veramente grave. Ebrei 9,27 dice qui la scrittura: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Questo aspetta ogni uomo, il giudizio. Si muore una sola volta e poi viene il giudizio. E poi Romani 5,12, Matteo: perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E poi abbiamo quel versetto che ci è stato anche citato domenica scorsa da Daniele Santoncito, Proverbi e Romani 6,23, il salario del peccato è la morte. Allora, noi ci siamo un po' abituati al discorso della salvezza. Ma facciamo un rewind, torniamo indietro. Prima di conoscere Cristo Gesù eravamo disperati, senza speranza in questo mondo. Non sapevamo come risolvere il problema del nostro peccato. Eravamo in questa situazione. E la vorrei un po' riassumere. Il peccato è entrato nel mondo attraverso Adamo, il primo uomo. E per questo tutti moriamo una sola volta, per dire che non c'è possibilità Non c'è nessuna possibilità di riparare, di tornare indietro e dire mi sono sbagliato, ricominciamo da capo. Non c'è nessuna possibilità di rinascere. E anche se questo fosse possibile, non possiamo fare altro che peccare nuovamente. Peccare nuovamente. E diventerebbe, se ciò fosse possibile, un circolo vizioso. Tutti coloro che muoiono senza Cristo dovranno affrontare, come abbiamo letto, il giudizio di Dio, che sarebbe poi la giusta condanna per noi. Questo è il quadro dell'uomo senza Cristo. Questa è la triste, drammatica e giusta fine che l'uomo fa senza il Vangelo. Senza il Vangelo. Ma la bella notizia è che questo circolo vizioso, come dicevo prima, è stato interrotto. E Cristo Gesù, il Vangelo, ci dà la soluzione, la bella notizia. Il Vangelo è straordinario. Il Vangelo è straordinario perché salva. E nessun'altra cosa può salvare. E se c'erano i giornali a quel tempo avrebbero detto edizione straordinaria. Si può essere salvati dal peccato. Satana non elimina il Vangelo, non può eliminare il Vangelo, ci ha provato, ma non può. E sa che è una battaglia persa questa di eliminare il Vangelo. E allora fa un'altra cosa, perché lui è astuto, sapete, non è come noi. Lui è astuto. E lui ha detto, va bene, se non posso eliminare il Vangelo, che cosa faccio? Abbasso il livello del peccato, elimino la parola peccato. E qual è il risultato oggi? Che non si parla più di peccato. Che tutto viene giustificato. Che tutti gli atteggiamenti dell'uomo hanno un perché, e viene un po', ogni tanto leggo queste notizie che vengono da metro, questi giornaletti qua, no? Che il problema del nostro peccato, di alcuni criminali, sta nel DNA, risiede nel nostro DNA. E allora vedete com'è facile abbassare la soglia, è come quando cioè, la soglia è troppo alta dell'inquinamento, e cosa fanno? Non è che abbassano l'inquinamento, abbassano la soglia. Alzano la soglia, scusate, in questo caso alzano la soglia. E così noi. Non si può eliminare il Vangelo è bello, anzi è pure gradevole quando si legge, però che cosa succede? Che le persone non hanno più la concezione e la gravità del loro peccato. Perché Satana ha fatto un bel lavoro. Complimenti. Veramente buon lavoro. Ma attenzione perché, fratelli, anche noi possiamo abbassare la soglia del peccato. Come facciamo? Abbassando la nostra sensibilità verso il peccato e verso chi muore senza conoscere Cristo Gesù. Abbassiamo la nostra soglia. E mi capita di sentire ogni tanto qualcuno che parla contro i musulmani, contro i testimoni di Geova, contro i cattolici, queste cose qua, come se loro fossero più peccatori degli altri. Come se loro fossero più giusti da condannare rispetto a quello che eravamo noi prima di conoscere il Signore. Io prima non ero musulmano, non ero testimone di Geova, eppure ero peccatore, ero lontano dalla grazia del Signore, come tutti i musulmani, come tutti i testimoni di Geova che non conoscono il Signore. Allora attenzione, fratelli e sorelle, quando parliamo possiamo contestare fino alla morte le loro dottrine, però attenzione, non odiamo i peccatori. Odiamo le loro dottrine, parliamo male delle loro dottrine, ma attenzione, amiamo queste persone, perché hanno bisogno della salvezza, anche loro. Se si può abbassare un pochettino il volume, so che siamo in fase di sperimentazione di questo nuovo impianto e quindi dobbiamo ancora affinarci. Gandhi non diventò cristiano per poco, e sapete perché? Perché lui, dopo aver letto il Vangelo una volta, andò in una chiesa cristiana e all'ingresso lo fermarono e gli dissero, era in Inghilterra quando lui provò a entrare in una chiesa cristiana, e gli dissero, guarda, ci sono le chiese cristiane per gli indiani, puoi andare lì. E lui ha detto, Se io devo entrare a far parte di una religione che divide le persone in caste, grazie tante, mi tengo la mia. Mi tengo la mia. Allora, fratelli, attenzione. Attenzione a come noi parliamo agli altri del Vangelo. Il Vangelo è straordinario perché salva, salva tutti. Non c'è religione, non c'è persona al mondo che non possa essere toccato dal messaggio dell'Evangelo, dalla salvezza in Cristo Gesù. Secondo punto. No, no, devi andare sempre avanti. Il Vangelo e la sua straordinaria testimonianza. E vogliamo leggere, vogliamo continuare a leggere il nostro testo. Noi abbiamo parlato del Vangelo e la straordinaria, il suo straordinario significato, valore, effetto, che è quello della salvezza. Il Vangelo e la sua straordinaria testimonianza. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, e apparve a Cefa e poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. E poi apparve a Giacomo, a tutti gli apostoli, poi alla fine, dice Paolo, apparve pure a me come all'aborto. Il cristianesimo non sono soltanto concetti astratti. Il messaggio, benché straordinario, se possiamo abbassare il volume e rimanerlo lì, farlo rimanere lì. Il Vangelo è un fatto straordinario. Per quanto straordinario, non è soltanto dei concetti teorici, ma anche un aspetto pratico. È dimostrazione di quello che promette. Il Vangelo promette la vita eterna? Ebbene, Cristo Gesù, con la sua risurrezione, ha dimostrato che il Vangelo dà la vita eterna. Maometto è morto e i suoi resti sono nella sua tomba. Confucio è morto e i suoi resti sono nella sua tomba. Ma la tomba di Cristo Gesù è vuota. E una volta un evangelista stava predicando il Vangelo in una piazza e c'era un musulmano che diceva: ma perlomeno noi andiamo alla Mecca e lì c'è il nostro profeta, abbiamo il corpo del nostro profeta. Voi invece andate a Gerusalemme e cosa trovate? Una tomba vuota. E l'evangelista disse: è proprio questa la differenza, che la nostra tomba è vuota, perché Cristo è risorto, Cristo è risorto. La resurrezione è un fatto sensazionale, unico nella storia dell'uomo, straordinario. Tanto incredibile che nemmeno i discepoli all'inizio credettero alla risurrezione di Gesù. E Gesù per questo si presentò più volte. E abbiamo sentito anche che si presentò in una sola volta a più di 500 persone. Pensate, in una sola volta. E quindi non c'erano travegole, non si erano inventati la storia. Era dimostrabile. La resurrezione di Cristo è la dimostrazione tangibile della buona notizia del Vangelo, l'anticipo della storia che aspetta anche a noi, che aspetta anche a te. Anche tu risorgerai come Cristo è risorto. E questa è la bellezza dell'Evangelo. Paolo più avanti dirà: se abbiamo sperato in questa vita soltanto, siamo gli uomini più miserabili, di tutti quanti, di tutta la terra. Siamo gli uomini più miserabili. Qualche anno fa a New York un giovane uomo di nome Steven contrasse un morbo virulento, veramente forte, che lo avrebbe portato da lì alla morte. E allora questo uomo era giovane, era un poeta, un discreto poeta, e era affascinato anche dai libri di fantascienza, e così un po' influenzato dalle sue letture di fantascienza, un po' anche per paura perché stava per morire, decise di iscriversi ad un'associazione E questa associazione è la Cryonics Society of New York. Che cosa fanno questi? È un'associazione che ti congela il corpo dopo che tu sei morto. E questo presuppone però che più avanti negli anni la scienza sarà così progredita da poter prima di tutto risuscitare i corpi congelati e secondo trovare che sia stata trovata nel frattempo la cura per la malattia per cui si è morti. E il motto di questa società è non dire mai morire, non dire mai morire. E così la malattia andò avanti e lui morì e venne congelato. E non so se è ancora congelato da qualche parte, non lo so. Attenzione alle bistecche che mangiate. No. Ma una giornalista, chiaramente la notizia ha fatto, è una cosa straordinaria, la notizia ha fatto il giro del mondo e alcuni giornalisti sono andati a intervistare la madre di questo ragazzo, di questo uomo, giovane uomo. E la madre diceva che era diverso da tutte le altre volte, di tutte le altre morti che ci sono. Lui ha potuto parlare a suo figlio con calma, come quando qualcuno parte per un viaggio che sa che poi deve ritornare. È una cosa bellissima e sottolineava questo aspetto, di questa speranza che questo trattamento dava. E alla fine la giornalista gli ha detto se credeva che un giorno avrebbe potuto riabbracciare suo figlio, se lei credeva questo, quanta speranza aveva in questo, la donna diede la sua drammatica risposta. Ho una remotissima speranza che egli possa tornare in vita. Remotissima speranza che egli possa tornare in vita. Ma noi qui nel Vangelo abbiamo invece la certezza che i nostri corpi saranno risorti. Non c'è bisogno di associarsi a nessuna associazione. Ed è gratis. Ed è gratis. Il secondo effetto Cristo ha dimostrato che la risurrezione è possibile, che Egli è la vita eterna, la via, la verità e la vita. Oggi non abbiamo il piacere di avere questi spettacoli davanti, non abbiamo persone che sono risorte, vero? Non abbiamo il piacere di avere queste belle visioni che avevano avuto queste persone prima di noi. Ammirare con i nostri occhi la risurrezione di Cristo Gesù. Abbiamo la Bibbia però, abbiamo la parola di Dio, le scritture, e le scritture ci dipingono la scena come se i nostri occhi fossero stati lì, in quel momento, è la stessa cosa, perché ci viene raccontato da Paolo, dalle scritture. È come la Gioconda di Leonardo, non so se la possiamo far vedere. Ancora avanti. Eccola qua, la Gioconda di Leonardo. Leonardo ci presta i suoi occhi per vedere quell'immagine che era davanti a lui 5 secoli fa quando ha dipinto la Mona Lisa. E noi attraverso i suoi occhi, attraverso la sua mano naturalmente che ha dipinto questo quadro, ma specialmente quello che lui vedeva davanti a sé, oggi viene trasmesso a noi. E noi oggi possiamo ammirare questo spettacolo. E così il Vangelo. Noi non siamo davanti a questi eventi straordinari, ma abbiamo il racconto, le scritture che ci dicono che Cristo è risorto e come è risorto. Qui per motivi di tempo non andiamo a vedere tutti i dettagli, i momenti in cui Gesù si mostra ai suoi discepoli, ma è qualcosa di meraviglioso. Vi ricordo l'Evangelo. Paolo voleva ricordare l'Evangelo. Voleva ricordare l'Evangelo per rinfrescare la loro memoria, questa visione della Gioconda che è già sparita. Voleva ricordare. Non essere indipendente. Oggi dipendi da me, non andare avanti. Grazie Matteo, non voglio metterti in imbarazzo, sei meraviglioso e io scherzo, lo sai. Vi ricordo l'Evangelo, come per dire, vi rinfresco la mente, cari fratelli. Questi fratelli di Corinto che addirittura avevano perso la speranza, più avanti lo dice nel capitolo 15, che non credevano più nella resurrezione dei morti. Ma vi rendete conto a che punto si può arrivare? A che punto può arrivare una chiesa? Non credere più nella risurrezione dei morti. E Paolo quindi ha dovuto dire, vi ricordo l'Evangelo. Vi ricordo nuovamente l'Evangelo. Una versione moderna dice, fratelli, non so, l'abbiamo adesso. Vi ricordo il Vangelo che vi ho annunziato, lo stesso. Questa versione moderna aggiunge questa parola, lo stesso. È lo stesso. Lo stesso Vangelo che avete udito. Cari fratelli, la risurrezione di Cristo deve ancora emozionare, ancora oggi, i nostri cuori. Deve ancora scuotere le nostre menti, deve accendere il nostro cuore di speranza. E io credo che noi dobbiamo testimoniare della risurrezione di Cristo. Io non so quanti di noi menzionano nella testimonianza, quando parliamo agli altri del Vangelo, se menzioniamo la risurrezione, a volte è soltanto in certi periodi dell'anno parliamo della risurrezione, quando è Pasqua. Ma noi ogni volta che abbiamo bocca con i nostri amici, quando parliamo di Gesù Cristo, io credo che sia essenziale, importante, e vi sfido a farlo, di parlare della risurrezione di Cristo Gesù, perché fa la differenza. La risurrezione fa la differenza rispetto a tutte le altre fedi. E noi dobbiamo menzionare questo, dobbiamo dire che Cristo è risorto e che noi risorgeremo come Cristo è risorto. Quindi il primo punto, vogliamo andare avanti, l'Evangelo è straordinario perché salva e porta gioia. Il secondo punto, essere una testimonianza per mezzo della risurrezione. Abbiamo visto il Vangelo, la sua testimonianza straordinaria attraverso la risurrezione. Il terzo punto che vorrei vedere questa mattina è il Vangelo è straordinario, il Vangelo è il suo straordinario messaggero. Avrei potuto dire, ma il Vangelo, il suo straordinario artefice, realizzatore, no. Quest'ultima parte parlo, come Paolo stesso dice, di se stesso, del suo straordinario messaggero, cioè Paolo stesso. Perché questo messaggero è straordinario? Prima di tutto perché per primo lui parla della resurrezione. Sapevate che Paolo, prima di tutti gli Evangeli, gli evangelisti, 15 anni prima di tutti gli altri, è stato il primo a scrivere sulla risurrezione di Cristo Gesù. Lo sapevate? Io non lo sapevo. È stato il primo. Poi sono venuti i Vangeli, poi hanno scritto i Vangeli. E infatti, questo è testimoniato anche da un versetto che troviamo in Galati, 1:11-12, dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né imparato da un uomo. Infatti lui non aveva i Vangeli in mano, non c'erano, non esistevano, ma nemmeno ha potuto parlare con delle persone riguardo la resurrezione di Cristo Gesù. Ma dice, l'ho ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù. Cioè, Dio ha voluto proprio attraverso Cristo Gesù parlare a Paolo del Vangelo e della risurrezione. E quindi lui per primo ne parla. Ma più che questo, il messaggero è straordinario per la grazia di Dio. La straordinarietà più bella, più importante che Paolo sottolinea qui è il fatto che lui non era degno del Vangelo, non era degno di essere salvato. Se per un attimo vedessimo questa scena con gli occhi da un estraneo, fate finta di non essere credenti. E leggiamo questa storia. E vediamo che il più grande persecutore della Chiesa, un Paolo di Tarso, che distrugge la Chiesa del Signore, è colui che viene messo proprio lì per edificare la Chiesa. Una cosa incredibile, quanta ingiustizia in Dio! Quanta ingiustizia in Dio, no, no cari fratelli, quanta grazia in Dio, quanta grazia in Dio. per un uomo normale vissuto con i copioni che ci vengono dati da quando nasciamo, questa è pazzia. L'Evangelo comunque è tutta pazzia per l'uomo che le vuole comprendere secondo i copioni che ci vengono dati da quando nasciamo. Ma Dio non agisce secondo i copioni dell'uomo. Dio fa grazia. Dio fa grazia, per questo che salva. E neanche salva per chi crede. Ma poi qualcuno dirà, ma Eddie sei pazzo? Come? Siamo salvati perché crediamo. No, non siamo salvati perché crediamo. Anche Satana crede e trema. Ma è salvato? No. Ma è che il Signore ci ha fatto grazia e noi ci siamo pentiti. Ed è per questo che il Signore ci ha amati. Non siamo stati più bravi, più buoni dei musulmani, non siamo stati più bravi, più buoni dei testimoni di Geova o di altre religioni. Cristo Gesù ci ha salvati per grazia e non per meriti, no, perché siamo nati in Italia. Penso quanto era facile per Paolo mandare in prigione i cristiani. Era più facile per lui usare la forza, la violenza, il bastone, la spada, alzare la voce. Era più facile convincere gli altri a fare quello che voleva lui. Ma quanto è più difficile, fratelli e sorelle, per Paolo ora convincere i Corinzi, convincere i credenti a camminare secondo le vie del Signore, a credere nella risurrezione dei morti, ad amare il prossimo come noi stessi, ad amare, come abbiamo studiato qualche domenica fa, tutti secondo l'amore agape, amore immeritato. Quanto è difficile adesso, c'è uno sforzo immane. Era più facile per Paolo quando con la spada costringeva le persone a pensarla come lui. Così anche per noi è facile condannare, criticare gli altri per le loro debolezze. Attenzione, amare il nostro prossimo, amare chi non lo merita, è molto più difficile, è molto più difficile. Cose straordinarie, sì, queste sono le cose straordinarie che fa il Signore, come straordinaria la creazione, come straordinario l'universo e tutto quello che c'è intorno. Tu ed io siamo servitori di un Dio straordinario, di un Dio straordinario che fa cose straordinarie. Dio non fa le cose scontate, Dio non fa le cose scontate. Egli trasforma in un modo straordinario tutte le situazioni. Dio è colui che ti fa risuscitare dalla morte, che guarisce i malati, che cambia quella situazione che sembra così difficile nella tua vita, che sembra che non ci sia via di uscita. Cristo può cambiare e migliorare il tuo matrimonio, può cambiare il tuo cuore. E questa è la straordinarietà di questo Dio che abbiamo. A volte, fratelli, è come se cambiassimo occhiali. E vi racconto questa storia, questo aneddoto che è capitato metaforicamente a molti di noi. Succede che a un certo punto la nostra vita, la vista si abbassa o c'ha dei problemi e quindi siamo costretti a indossare degli occhiali come faccio io. E tutto diventa così difficile, finché non andiamo da un oculista, l'oculista ci esamina e ci dà il paio di occhiali giusti. E a un certo punto tutto diventa più bello, tutto diventa più comprensibile. Perfino la moglie e il marito accanto a noi diventano più belli. Poi a un certo punto, o perché si sporcano o perché si rovinano, e questo è il Vangelo che abbiamo ricevuto, no? Nel momento che abbiamo ricevuto il Vangelo vediamo chiaro tutto quanto, bello, siamo entusiasti. Poi a un certo punto per qualche motivo i nostri occhiali si rovinano o si sporcano e vengono altre persone che danno i loro suggerimenti e ti dicono: prendi i miei occhiali, a me funzionano, io ci vedo bene con questi. E ci danno questi occhiali e non vediamo bene, e vediamo un po' come la Monna Lisa che appare qui, eh? Ma prima la Monna Lisa la vediamo chiara, Eravamo gioiosi di vedere quel quadro meraviglioso. E noi a volte indossiamo gli occhiali degli altri, gli occhiali del mondo, gli occhiali che ci propongono le persone intorno a noi. E dicono, a me funziona, e deve funzionare pure a te. Ma noi indossiamo questi occhiali e vediamo così. E la gioia sparisce. Non c'è più gioia, non c'è più entusiasmo nell'essere dei credenti, perché i nostri occhiali si sono sporcati, si sono rovinati. Allora l'unica cosa da fare è non prendere gli occhiali in prestito degli altri, ma guardare, riprendere i nostri occhiali della fede, pulirli, risistemare la nostra vita col Signore, ritrovare la gioia, riguardare quel quadro dell'Evangelo, rivedere con gli occhi di Paolo la risurrezione di Cristo Gesù e tutte le benedizioni, la salvezza, la gioia che abbiamo. E allora vedremo la Monna Lisa nuovamente così com'è, il Vangelo per quello che è. È tutta un'altra cosa, è vero? Paolo dice, vi ricordo l'Evangelo, il messaggero straordinario, perché Paolo non si sentiva degno di questo suo mandato. Paolo non poté cancellare i danni che ha fatto alla Chiesa, non poté ridare la vita alle persone che aveva mandato a morte. Paolo non poteva ridare gli anni perduti a quelli che aveva messo in prigione. Paolo rimaneva nel cuore di Paolo quelle cicatrici, quel dolore. Infatti lui lo ricorda, non se l'è mai dimenticato questo, lo dice anche qua, perché io ho perseguitato la Chiesa di Cristo. Evidentemente lui questo pensiero lo tormentava giorno e notte per quello che lui aveva fatto alla Chiesa del Signore. E lui ha detto, ma come mai? Si sarà domandato, ma come mai questo Vangelo è stato dato a me? Perché io sono diventato un apostolo di Cristo Gesù? È per la grazia di Dio. È per la grazia di Dio, unicamente per la grazia di Dio. E sapete, Paolo avrà delle sofferenze, vero? Sapete la spina nel fianco, queste cose qua. Ma il Signore non l'ha data per le punizioni di quando torturava la Chiesa. L'ha data affinché non inorgogliste. Non superbisse, inorgogliste. Quello è lo scopo. Ma il Signore aveva fatto grazia dal primo giorno. E così, fratelli e sorelle, se vi sentite uno straccio, se vi sentite non degni del Vangelo, di vivere la vostra salvezza, pensate a Paolo. Paolo ci vuole dare una dimostrazione di cosa può fare il Signore della vostra vita. Anche se vi sentite uno straccio, inutili, il Signore può usare la vostra vita. Se ci sono problemi, se vi sentite così, non cambiate chiesa, cambiate occhiali. Cambiate occhiali. Mettete gli occhiali che vi fanno vedere l'Evangelo. Vi rammento l'Evangelo, dice Paolo ai Corinzi. Non aveva altra formula, non aveva la bacchetta magica per riconvertire, diciamo così, questi Corinzi. Ha detto soltanto, vi ricordo l'Evangelo. Amen. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo per questa parola che stamattina ci ha incoraggiati, ci ha guidati, Signore, in quei sentieri che a volte, Signore, diventano oscuri alla nostra vista. Per un motivo o per un altro, Signore, abbiamo perso la gioia della nostra salvezza. Signore, io non so se qui stamattina c'è qualcuno che ha fatto una professione di fede tanto tempo fa e poi è caduto nella routine, ha messo gli occhiali sbagliati. Non c'è più straordinarietà nella sua vita perché ha dimenticato o non vede chiaro, Signore, la straordinarietà dell'Evangelo. Signore, io ti prego affinché questo pensiero, questo messaggio, che lo Spirito Santo, Signore, tocchi i cuori di tutti quanti, che possiamo ritrovare, Signore, la gioia di essere dei testimoni tuoi in questo mondo e portare avanti, Signore, questa notizia straordinaria, questa edizione straordinaria, che Cristo è risorto, che dà la vita eterna, che cambia i cuori come ha cambiato quello di Paolo, e anche se la vita di una persona è una schifezza, ti può dare quel giusto valore, importanza e onore da parte di Cristo Gesù, da parte di Dio Padre, e poter così continuare ad essere una luce e un sale, Signore, di questa terra. Grazie Signore per la tua parola, grazie per Paolo che non si è tirato indietro, che è andato avanti, Signore, nonostante le difficoltà. E grazie perché lui è trasformato, l'ha fatto diventare una persona straordinaria. Ma grazie più di tutto, Signore, più di tutti a Cristo Gesù, che è stato l'artefice della nostra salvezza e che ha dimostrato che si può rinascere, si può avere vita eterna, perché lui l'ha dimostrato. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.